You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me.
Bad boys for life, benvenuti ragazzi, bad boys, ancora un'altra settimana di Patriots, un'altra settimana nel ruolo di cattivoni della NFL, ma comunque non c'è più Antonio Brown, al quale avevamo dedicato questa nuova sigla del nostro podcast, ma rimane attuale il tema di bad boys, dopo che Jonathan Jones ha steso Josh Allen e ha costretto i Bills a terminare la partita con Barkley in cabina di regia, ma parleremo di questo e parleremo di tanto altro in questa nuovissima puntata del nostro podcast, che ovviamente apro ricordandovi e salutando i ragazzi di The Cutting Edge, perché se visitate le pagine e le piattaforme di The Cutting Edge troverete un'ampia selezione di programmi dedicati allo sport americano. Questa volta per prima cosa, cosa che di solito faccio a fine puntata, voglio ringraziare tutti quelli che ci seguono e che hanno deciso di regalare, di spendere del loro tempo seguendo il nostro podcast e leggendo i nostri articoli e ascoltando i nostri programmi, perché lo facciamo per voi, lo facciamo veramente per avere modo di scambiare qualche chiacchiera con gli amici tifosi dei Patriots che come noi si dilettano a seguire la squadra, e quindi un grazie a chi veramente decide di ascoltare il podcast e di mettersi lì a perdere un'oretta a sentire la mia voce. Saluto ancora i ragazzi di Patriot Train. Questa settimana avrete visto che ho sostituito Marco nel recap settimanale, perché Marco era un assente più che giustificato, visto che con la sua squadra di flag football è diventato campione italiano della categoria senior. Quindi un grandissimo applauso a Marco e alla sua squadra che ottiene questo importante riconoscimento, e quindi questo è il motivo per il quale lui non ha potuto seguire i nostri Patriots, e l'ho sostituito molto volentieri nella redazione del nostro recap dopo la gara appunto di regular season giocata a Buffalo. Gara a cui ci siamo avvicinati grazie alla presentazione del match di Roberto, che sabato, nonostante la trasferta in Romania per lavoro, è riuscito a produrre e presentare il suo articolo. Quindi ringrazio anche Roberto per aver fatto i salti mortali e per aver voluto contribuire anche questa settimana. Partita che andava vinta ed è stata vinta fortunatamente, quindi buono tornare da Buffalo con una W e con la colonnina delle sconfitte ancora in tonsa. Andiamo però a vedere, come facciamo ormai abitualmente, che cosa è successo nella settimana di NFL, perché ricordiamo che comunque è importante seguire anche quello che fanno le altre squadre in giro per la Lega. Settimana che si era aperta con un avvincente partita tra Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Lo abbiamo detto, o meglio, l'ho detto perché mi assumo le responsabilità, l'ho detto la settimana scorsa: i Packers erano una squadra imbattuta ma un po' finta, perché c'erano molte difficoltà, soprattutto in attacco, per una squadra che non carburava molto, e Philadelphia che aveva bisogno di rimettersi subito in piedi con la settimana corta, poteva approfittare di questo per cercare di riconquistare una vittoria che tanto, di cui tanto necessitava, ed è stato così, perché Philadelphia è andata ad aggiudicarsi il match per 34 punti a 27 proprio in quel di Green Bay, sempre una trasferta ostica per chiunque, però questa volta gli ex campioni del mondo hanno avuto la meglio della franchigia guidata da Aaron Rodgers. Per quanto riguarda invece la domenica di football che abbiamo vissuto, il primo risultato che andiamo a commentare è quello che ha sorpreso sinceramente tra Tennessee e Atlanta, non tanto perché ne escono dei Falcons veramente veramente in crisi, ma perché sembravano in crisi anche i Tennessee Titans. Invece un Mariota che nel primo quarto sparacchia touchdown a destra manca, i Titans belli quadrati, belli ordinati, 24-10 il risultato finale. Anche qui non è stato, non ha influenzato il fattore campo, tema ricorrente in questa giornata di campionato, perché bene o male la maggior parte delle squadre in trasferta hanno portato a casa la vittoria, così come Cleveland per esempio, che finalmente si rende capace di una prova di carattere, di una prova importante, andando a vincere a Baltimora contro i Ravens per 40-25. Io di questo ne avevo parlato forse anche in altre sedi, comunque ci tengo a ribadirlo: Baltimore Ravens non sono più la difesa che abbiamo imparato a conoscere, hanno venduto tante pedine fondamentali, non c'è più CJ Mosley, ora a New York Jets, non c'è più Weddle, ok, è arrivato Earl Thomas, però insomma sono andate via pedine fondamentali di una difesa che sembra un po' aver smarrito la rotta. È arrivata ovviamente anche la vittoria dei nostri Patriots per 16-10 contro Buffalo Bills, approfondiremo l'argomento ovviamente a breve. Kansas City la spunta, ottimo game plan quello messo in campo dal nostro ex defensive coordinator Patricia, buona la gara di Lions che sono stati abili ad andare avanti a fare botte risposta con Kansas City fino alla fine, una di quelle classiche partite in cui tendenzialmente vince chi ha la palla per ultimo. A dire la verità la palla per ultimo l'ha avuta Detroit, ma è una situazione veramente doveva fare tutto il campo in 20 secondi, è veramente molto molto complicato. Kansas City non è apparsa imbattibile, ma ha fatto il necessario per, anche in una giornata non fantastica di Mahomes, ha fatto il necessario per portare a casa la vittoria e rimanere imbattuti anche loro con un record di 4-0. Vince ancora Kyle Allen ed i suoi Panthers, incredibile, 16-10 in trasferta a Houston, un'altra vittoria esterna, Houston veramente in crisi, Carolina sembra una facile preda da quando non c'è Cam Newton, eppure continua a stendere le proprie avversarie. Bella vittoria anche di Oakland perché fa visita ai Colts e vince per 31-24, quindi Raiders che nonostante qualche difficoltà a inizio stagione stanno raddrizzando almeno la barca, questo è quello che sembra, perché Indianapolis in casa è una squadra sicuramente difficile da affrontare, quindi props per i Raiders che vanno via con questa importante vittoria. Ancora una volta i Chargers invece fanno più fatica del dovuto, Miami rimane in partita e riesce ad addirittura ad avere la prima lead in campionato, ovvero il primo vantaggio in un match, dopodiché sul lungo è venuto fuori la differenza di talento, quindi Chargers che per 30-10 vincono in Florida e si portano anche loro a casa come souvenir una bella W doppia. Finalmente una gara casalinga dove i padroni hanno la meglio e questa volta si tratta dei Giants che battono per 24-3 i propri rivali divisionali dei Redskins. Ha giocato come quarterback titolare Dwayne Haskins Jr., una serie di errori, qualche intercetto, insomma un ragazzo che è apparso male allenato e male preparato ed non è sicuramente colpa sua. Redskins che sono una squadra allo sbando e sono oltretutto i nostri prossimi avversari, quindi una partita che sembra sulla carta piuttosto agevole, potrebbe essere utile per dare di nuovo fiducia e di nuovo respiro al nostro attacco, un po' in difficoltà. Seattle, e qui torniamo alle squadre in trasferta, batte per 27-10 i Cardinals, continuano le difficoltà di questo piccoletto nuova stellina in cabina di regia dei Cardinals, che sembrava arrivato per rivoluzionare la NFL, ma forse lo vedrei molto meglio sul diamante a giocare seconda base in MLB come sembrava dovesse essere nel suo futuro, chissà che non sarà così fra qualche anno. La partita forse che ha sorpreso più di tutti, Tampa Bay Buccaneers che volano in casa dei Los Angeles Rams e vincono per 55-40, un risultato che tendenzialmente non lascia contento nessun tipo di allenatore, perché prendere 40 punti non fa piacere, però certo farne 55 e battere i vice campioni dei Rams, soprattutto quando sei i Buccaneers, ovvero una squadra che tendenzialmente almeno sulla carta non ha grosse pretese, farà sicuramente piacere. Inizia a vedersi un po' la mano di Bruce Arians nei Buccaneers, e invece Rams in crisi. McVay ha dichiarato dopo la sconfitta che questa è una wake up call, cioè è una sveglia per tutti, per qualsiasi giocatore dei Rams. Iniziano a esserci anche i primi punti interrogativi sul fatto che se fosse opportuno o meno ricoprire di soldi con quel tipo di contratto Jared Goff per una offense che probabilmente anche un quarterback mediocre riuscirebbe a far girare, ma questi sono altri discorsi. Chiudiamo con quella che sono stati i match disputati. Minnesota fa molta molta difficoltà contro la difesa di Chicago e i Bears che davanti al pubblico amico vincono per 16-6. Chicago, l'abbiamo detto, è una squadra molto forte in difesa che può vincere queste partite quando ci sono pochi punti sul tabellone. Jacksonville, che va in trasferta a Denver e vince per 26-24, dei bruttissimi Broncos, un brutto flacco, e ancora una volta Gardner Minshew riesce nel miracolo di portare a casa una bella vittoria per i suoi Jaguars, che hanno giocato senza Jalen Ramsey, la stella nel cornerback, e poi nella notte abbiamo avuto Dallas, che è volata a New Orleans per perdere contro la truppa guidata da Teddy Bridgewater. 12-10 il risultato finale per i Saints, che stanno veramente dimostrando a tutta la NFL che la propria difesa da forte reparto sta diventando una difesa soffocante. Dallas, che al primo match un po' importante, la prima volta che ha affrontato una squadra di sicuro livello, ha trovato davvero tante tante difficoltà. Ovviamente, io lo ripeto tutte le settimane, scusatemi, i più attenti già lo sapranno, noi registriamo di lunedì e quindi al momento mi è impossibile conoscere il risultato del Monday Night, che comunque non dovrebbe essere una partita memorabile, tra Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, entrambe le squadre a 0 vittorie e 3 sconfitte. Scartabellando tra le news della NFL c'è ovviamente lo sgomento di Quinn, coach dei Falcons, che dice: siamo pronti ad analizzare qualsiasi tipo di aspetto e rivalutare la nostra squadra. Ovviamente i Falcons, che sembravano l'eterna incompiuta, invece adesso sembrano essere veramente una delusione costante, quindi Falcons che dovranno mettere mano al proprio modo di creare roster, di creare alternative ai propri giocatori e farsi un esame di coscienza. Ha parlato ai microfoni in maniera frustrata anche il ricevitore dei Vikings, Adam Thielen, che ha detto: devi essere anche capace di lanciare il pallone, perché non puoi vincere correndo 300 yard a partita, con una chiara frecciatina verso il proprio quarterback. C'è un po' di malcontento, chissà che proprio Thielen non sarà un oggetto di scambio verso la trade deadline, magari in direzione di qualche squadra che ha bisogno di qualche ricevitore. Ovviamente si aspetta tutti che arrivi una sospensione anche piuttosto corposa per il recidivo Burfict, linebacker che i Raiders hanno addirittura deciso di eleggere a capitano della squadra, autore di un'altra porcheria, un colpo su un ricevitore quasi a palla ferma, mi verrebbe da dire, perché il ricevitore aveva il ginocchio a terra ed era già stato toccato da un avversario. Sospensione che dovrebbe essere arrivata nel momento in cui state ascoltando questo podcast. Buona giornata di Leonard Fournette, che sembra tornato sui buoni livelli, ma perché è tornato a livelli buoni il running game, il gioco di blocchi dei suoi Jaguars. 225 yards corse appunto dal running back numero 1 per Jacksonville, e poi onore a Larry Fitzgerald, che diventa il secondo giocatore all time per ricezioni, superando Tony Gonzalez, e rimane dietro a Rice come numero 1 in ricezioni in NFL. Ultima news con la quale chiudiamo: abbiamo detto in apertura che Chicago ha vinto contro Minnesota mettendo in mostra un'ottima difesa, però il bicchiere mezzo vuoto è rappresentato dall'infortunio di Mitchell Trubisky, che si fa male alla spalla sinistra. Si dice che tornerà durante la stagione, ma non si sa ancora esattamente per quanto dovrà stare fuori. Mi sento di dire forse che questo potrebbe essere paradossalmente un pro, diciamo una cosa positiva per Chicago, perché spiace dirlo, probabilmente Trubisky è stato un investimento fallito, ma con un quarterback di riserva magari più esperto e più attento, Chicago potrebbe essere ancora più pericolosa. Chi può dirlo? Questa ovviamente è solo una mia personalissima opinione. Ok, veniamo a quello che è stato il match per quanto riguarda i nostri Patriots di Week 4. Allora, io ripeto, oltretutto questa settimana ho scritto io stesso il game recap, quindi tendo di rischiare di ripetere le stesse cose che avete letto, quindi voglio toccare veramente di striscio questa partita, perché normalmente scrivendolo Marco, bene o male succede che notiamo cose diverse oppure abbiamo opinioni differenti. Invece questa settimana, avendolo scritto io, c'è il rischio veramente grosso da parte mia di incappare nelle ripetizioni e in cose che avete già letto nel game recap. Comunque, giusto perché è cronaca e giusto perché va affrontata, è stata una partita molto difficile, lo sapevamo tutti che sarebbe stata una partita difficile, e così è stata. Il nostro attacco ha fatto più fatica del previsto. Ci tengo però, mi preme mettere un po' di puntini sulle i, nel senso, sono ovviamente tutti tanto preoccupati per la prestazione del nostro attacco, che ha messo sul tabellone 6 punti col touchdown di Brandon Bolden, poi Stephen Gostkowski ha fallito l'extra point. L'altro touchdown è arrivato dal punt bloccato da JC Jackson, riportato in end zone da Matthew Slater, e poi un altro field goal di Gostkowski ha sancito il sedicesimo punto e definitivo punto segnato dai nostri, che per fortuna è bastato a battere i 10 punti messi sul tabellone dai Bills. Dicevo, mettiamo i puntini sulle i perché purtroppo a volte la nostra testa si fa condizionare da tutta una serie di pregiudizi legati ai colori o al nome degli avversari. Vedere i Patriots che fanno fatica con i Bills fa storcere un po' il naso, perché storicamente i Bills non sono una squadra incredibilmente forte. Attenzione però, i Bills negli ultimi anni hanno raggiunto le wild card, sono una squadra che ha la difesa top 5 della Lega, quindi su 32 squadre la difesa dei Bills è una delle migliori 5 dal punto di vista appunto del reparto difensivo, scusate la ripetizione, e quindi va un attimino contestualizzato il fatto che New England è in una fase, come tutte le 32 franchigie NFL, di costruzione. Stiamo cercando di capire in attacco che cosa funziona e che cosa non funziona. Mi rifaccio alle parole del nostro coordinatore dell'attacco, Josh McDaniels, che ha dichiarato qualche settimana fa ogni anno si riparte da zero. Questa è una cosa che la gente deve comprendere. Ogni anno si riparte da zero e non c'è mai una squadra uguale all'altra da un anno all'altro. È chiaro che mi sento di dire ci siano alcune dinamiche che rimangono, come per esempio il rapporto tra Tom Brady e Julian Edelman è una costante del nostro attacco ed è un qualcosa su cui possiamo affidarci, un po' come il rapporto con James White, per esempio. Però a livello di sistema e a livello di playbook e di game plan è veramente un evolversi ed è veramente una situazione che ogni anno si azzera e in cui si ricomincia da capo. Non solo in ogni stagione l'attacco si deve costruire da zero, ma di settimana in settimana. Voi vi ricordate benissimo, io ne ho fatto riferimento anche nell'articolo che ho scritto del Game Recap. Qualche anno fa è stata la sconfitta a Kansas City per 41-14, l'anno scorso è stata la sconfitta a Jacksonville. Insomma, in settembre siamo abituati a vedere dei Patriots che non sono molto abili nel muovere l'ovale e la dinastia sembra sempre vacillare, soprattutto per i media americani, ma tendenzialmente abbiamo ragione di credere, perché la storia ci suggerisce questo, che Josh McDaniels, Bill Belichick e Tom Brady raddrizzeranno in corso d'opera la stagione. Poi questo non vorrà dire che avremo un attacco che farà 40 punti a partita, ma probabilmente avremo un attacco sufficiente per cercare di vincere le partite. La differenza grossa con i Patriots degli anni scorsi è che da subito quest'anno abbiamo una difesa asfissiante, molto molto forte, forse la difesa che per numeri è tra le migliori, se non la migliore della Lega, e quindi una partita come questa contro Buffalo, che normalmente negli ultimi anni sarebbe stata la classica sconfitta da settembre per i Patriots, si è tramutata invece in una vittoria, perché c'è questo aspetto che, ripeto, di solito non siamo abituati ad avere, che è la difesa dominante che ha veramente cancellato i Bills ed il loro attacco, o meglio cancellato, è riuscita a tenere a bada un Josh Allen, e l'abbiamo detto anche nell'articolo, sicuramente molto propositivo, molto voglioso, ma anche tanto tanto pasticcione. 4 intercetti lanciati da Allen, che quando ha subito il colpo alla testa da Jonathan Jones è stato costretto a uscire, e l'ingresso di Barkley ha un po' spiazzato paradossalmente la nostra difesa, perché Barkley è un quarterback più comune, più attento, più da tasca, e ha fatto letture molto più semplici e ha anche fatto il campo. Quindi Bills, che non sono poi riusciti a convertire un quarto e gol, se non erro, se mi ricordo bene, abbiamo avuto palla noi, però tendenzialmente difesa a cui vanno dato tanti tanti meriti, perché in una giornata molto buia del nostro attacco ha saputo portare a casa la vittoria. Perché dicevo prima mettere i puntini sulle i? Perché io volevo ricordare giusto qualche fattore. Abbiamo detto che la difesa dei Bills è una difesa top 5 della Lega. Ok, siamo andati a giocare contro questa difesa con il left tackle che è Newhouse, che è con noi da un paio di settimane, un veterano in NFL che abbiamo preso dai free agents, insomma, che non voleva nessuno perlomeno quest'anno, e che quindi è quello che è un elemento, è un giocatore, lo metti lì, fa il suo, ma non è un fattore. Siamo senza il centro titolare, David Andrews, sta giocando Carras, che sta facendo il suo, sta facendo un buon lavoro, a me Carras non sta dispiacendo assolutamente, però non è il centro titolare, e c'è un motivo, se lui era la riserva, e David Andrews era il titolare. Manca James Devlin e si sente moltissimo l'assenza di Devlin, soprattutto nel running game. C'è un dato, forse lo abbiamo anche già citato nella puntata precedente: James Devlin, l'unico anno in cui si è fatto male, si era rotto la gamba nel 2015, è l'unico anno, e sto parlando delle ultime stagioni, in cui non siamo andati al Super Bowl. Quindi l'assenza di James Devlin è pesante. Secondo me il tedesco Jacob Johnson ha fatto il suo, ha lavorato abbastanza bene nel running game, ma si vede che deve guadagnare fiducia e deve guadagnare un po' gli automatismi con Brady. Dopodiché non è finita qui, perché facciamo ancora molta fatica a correre. Rivedendo un po' qualche immagine della partita, per vie centrali abbiamo corso un pochino, abbiamo fatto qualcosa, e per vie laterali che non riusciamo a correre, e questo non è un caso, perché quando si correva off tackle o comunque con delle sweep o con delle corse laterali, erano i tight end a bloccare, e in questo Dwayne Allen e Rob Gronkowski mancano tantissimo, i tight end di adesso non lo riescono a fare, e quindi questa è un'altra assenza pesante. Non dimentichiamoci inoltre che Julian Edelman, il go-to guy del nostro attacco di Tom Brady, giocava, io l'ho scritto anche nell'articolo, secondo me voleva esserci perché lui di carattere è fatto così, non vuole, a meno che non sta morendo non vuole saltarlo il match, però si vedeva che era impacciato, poi giocava con questa protezione attorno alle costole che secondo me lo faceva correre e muovere anche male, si vedeva perché ha fatto un drop allucinante che non è da lui, Edelman era come se non ci fosse, infatti anche dallo spogliatoio dei Patriots prima della partita sono emerse le prime voci che volevano che Edelman sì fosse della partita, ma non aspettatevi niente. Infatti non è quasi mai stato cercato nei primi drive della partita. Evidentemente lo si è voluto attivare tenendolo diciamo a giri contati, quindi veramente tanti sono i punti interrogativi per questo attacco dei Patriots che mi fanno avere una preoccupazione contenuta, nel senso ci sono chiaramente dei campanelli d'allarme per quello che abbiamo visto, ma attenzione perché questa verosimilmente non è la offense che vedremo fra due mesi, ecco, questo è quello che volevo dire. Va però dato atto, appunto, e lo ripeto per la terza volta, alla difesa dei Bills, che sono la difesa numero 5 in NFL, sono una difesa molto, molto arcigna e molto forte, avete avuto modo di vederlo anche voi questa settimana, questa domenica, e quindi onore a loro che hanno fatto una bellissima partita. Altro elemento fondamentale, siamo a settembre, non c'è ancora il gioco che vogliamo, portiamo a casa i punti, in questo caso portiamo a casa le vittorie. Lo abbiamo fatto a Miami e lo abbiamo fatto a Buffalo, due campi ostici dove di solito lasciamo per strada almeno una partita ogni anno, quest'anno ne siamo usciti indenni, quindi molto molto bene. Capitolo Jonathan Jones, vorrei fare un po' di chiarezza, perché nell'articolo non ne ho parlato, mi sono lasciato questo argomento per il podcast, sul colpo inferto al quarterback Josh Allen. Allora, che cosa è successo? Allen a un certo punto ha deciso di correre col pallone, ha corso parecchi yard, è riuscito anche a evitare qualche tackle finché non si è trovato faccia a faccia col nostro defensive back che lo ha atterrato colpendolo col casco. È stata data la flag, il problema è che c'era anche una flag contro i Bills per un holding, quindi i due falli si sono annullati e si è rigiocato il down. Il giocatore Allen è andato in concussion protocol e non è più rientrato. Naturalmente grandissimi fumi e fuoco e fiamme sui social perché i Patriots, doveva essere espulso, non è possibile che questo colpo, che il giocatore sia rimasto in campo, chiunque viene... Allora, ci sono delle distinzioni da fare. Innanzitutto, se riguardate le immagini a rallentatore, il difensore cerca di andare a colpire Josh Allen con la spalla, sposta la testa dalla traiettoria del giocatore, mentre invece Allen si proietta in avanti come vero e proprio attaccante, vero e proprio running back, e urta col casco la testa di Jones. Non solo, ma tra i due, quello che sembra avere la peggio è Jonathan Jones, che prende una testata sulla tempia, cosa pericolosissima nel football. Allen dà il colpo con la testa. Quindi questo è un primo elemento, motivo per cui Gene Serratore, che è il capo, diciamo, degli arbitri che parla con i media, con Fox, con CBS, con tutti i canali, ha detto non ci sono assolutamente gli estremi per esperire il giocatore perché non è stato fatto un intervento con cattiveria con l'intenzione di colpire il casco. Primo elemento. Secondo elemento, Josh Allen in quella frazione di gioco era a tutti gli effetti un running back. quando il quarterback decide di prendere la palla, mettersela in saccoccia, passatemi il termine, e correre per 5, 10, 15 yard, diventa un running back. Perché dico questo? Perché per quanto riguarda le possibilità di contrasto, di placcaggio dei difensori, sono decisamente diverse rispetto al placcaggio che puoi fare su un quarterback, ok? Non penso che arriverà una multa, ci sono anche i primi rumor da fonti ufficiali o anche ufficiose, entrambe, della NFL, che dicono che non ci saranno né multe né sospensioni per il defensive back. Io mi sento di dire ha ragione, perché non era un colpo così brutto, così sporco come è sembrato in diretta. E poi ricordiamoci che in quel caso Josh Allen era un running back e non un quarterback. Questo giusto per vedere e mettere sempre i puntini sulle i. Allora, parlando invece un pochino del nostro attacco, abbiamo già detto tante assenze che hanno sicuramente condizionato quello che abbiamo visto in campo, ma cosa si può fare per ovviare a queste assenze? Allora, innanzitutto sarà difficile trovare ancora difese così forti e così asfissianti come quella dei Bills. Nella nostra schedule, fortunatamente, ci sono sì squadre forti, ma non squadre che hanno questo tipo di difesa così forte. Primo. Secondo, siamo all'inizio, è passato un quarto di stagione e si può migliorare. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo... è vero, adesso l'argomento un po' fresco è Antonio Brown, no? Antonio Brown, che non è ancora stato né sospeso né altro dalla NFL, molto probabilmente noi saremmo costretti a pagarlo, e quindi tanti stanno iniziando a dire, ma scusate, ma Brown non è stato sospeso, noi lo stiamo pagando, tanto vale che rientri in NFL e giochi con noi, no? Visto che io invece mi ero ripromesso di non parlare più di Antonio Brown, vi dico, a questo punto noi abbiamo un reparto ricevitori che secondo me è ancora molto forte. Cioè, le difficoltà che io ho visto a Buffalo sono state proprio difficoltà di schema e difficoltà del fatto che la difesa dei Bills ha fatto, leggevo una statistica, pensate, la difesa dei Blitz, dei Bills, ha mandato il Blitz solo 10 volte, ok? Quindi cosa vuol dire? Che quando tu riesci a creare pressione senza mandare un blitz, hai molti più giocatori in copertura, e quindi dei ricevitori avversari non si libera quasi nessuno. Ecco perché hanno fatto difficoltà tutti ieri, Edelman, Dorsett, Gordon e anche Myers, utilizzato in maniera inferiore, comunque ha fatto fatica anche lui. Hanno fatto fatica anche i running back, è stato usato solo James White in un paio di occasioni come ricevitore, ma non ha funzionato nemmeno lui. Perché questo? Perché la linea di Buffalo, quando giocava a 4, riusciva comunque a creare penetrazione e a far chiudere la tasca attorno a Brady. Merito loro, al 100%, e tu puoi essere anche Antonio Brown, ma se non riesci a liberarti da questo tipo di grinfie, se hai due uomini addosso, la palla non te la tireranno mai. Primo elemento. Secondo elemento, il nostro parco ricevitori, che è formato da Julian Edelman, Josh Gordon, Philip Dorsett e Jacoby Myers, è un parco ricevitori ottimo. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che ci sono due elementi che potrebbero rientrare. Uno è Nikhil Harry e uno è Cameron Meredith. Mi sembra di aver letto nel mailbag che c'è una domanda di qualcuno di voi. Io anticipo un po' l'argomento, poi comunque risponderemo lo stesso più avanti. Ci sono tre giocatori nella nostra injury reserve che a livello di problemi fisici e a livello di infortuni potrebbero rientrare. Sono Isaiah Wynn, left tackle, Nikhil Harry, rookie wide receiver, e James Devlin, il fullback. Solamente due, a livello di regolamento, solo due di questi possono rientrare. Allora, se fino a ieri io vi avrei detto non vi preoccupate tanto per il reparto dei ricevitori perché rientrerà Harry, ad oggi non ne sono più tanto sicuro. Non tanto per lo stato di forma o per quello che può essere la condizione del rookie, perché penso che ad oggi sia belle che ristabilito, ma perché Wynn e Devlin sono ben più importanti. Quindi ad oggi credo che siano loro due i designati a rientrare. Dopodiché, dal momento in cui uno viene messo in injury reserve, devono passare 8 settimane. Quindi... Isaiah Wynn è stato messo prima di Devlin, quindi rientrerà prima, se sarà recuperato, e Devlin verosimilmente verso le ultime 2 o 3 partite di stagione. Anzi, verso le ultime 4 o 5, se non ho fatto male i calcoli. Cosa può succedere? Allora, possono succedere due cose. Il running game si sistema con il fullback di riserva e con qualche tight end che migliora in run blocking, e allora magari si decide di sopperire all'assenza di Devlin e si fa entrare anche Nakiel Harry. L'uomo che secondo me torna di sicuro è Isaiah Wynn. Se la giocano un po' Devlin e Harry, ma ad oggi penso che non ci sia spazio per un altro ricevitore se non riusciamo a correre. Bisogna diventare una squadra più bilanciata, più completa, e noi oggi abbiamo un running game che non funziona. Quindi i ricevitori tendenzialmente sono buoni se sono sani, quei 3 o 4 che abbiamo adesso. Non conto Oslevski perché per me non è ancora pronto per giocare nella sessione, nella porzione di offense. E quindi ho paura che tra i tre Harry sarà quello che si fa la sua bella stagione da rookie in infermeria e torna l'anno prossimo con 30 kg di muscoli addosso in più, con la dieta NFL e diciamo così, passatemi il termine. Dopodiché rientrerà Watson, e questo succede già da questa settimana contro i Redskins. Benjamin Watson non sarà sicuramente Gronkowski, ma è un tight end di livello che ha giocato sempre in maniera impeccabile in NFL, ha sempre fatto il suo, è un vecchietto sportivamente parlando, però sarà uno che sicuramente aumenterà il livello di gioco del nostro reparto di tight end. Attenzione però, Watson era sospeso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fisicamente magari sta benissimo, però non ha potuto prendere parte agli allenamenti con la squadra, per quanto ne so io, per quanto funzionano le sospensioni. Quindi non ha subito placcaggi e non ha abituato il suo corpo alle botte. Certo, è tanti anni che gioca in NFL e si sa gestire, però attenzione, non aspettiamoci che adesso Watson giochi 200 snap a partita, perché si rischia di farsi male. Watson dovrà avere un rientro graduale, piano piano qualche azione, finché magari tra un paio di settimane sarà al 100% abile e arruolabile. Quindi questo cosa voglio dire? Vuol dire torna Watson, ma non iniziamo a preoccuparci se Watson contro i Redskins non farà nulla o farà solo qualche azione, perché mi aspetto un utilizzo molto dosato da parte di McDaniels, proprio perché Watson ha bisogno di riprendere il ritmo partita. Un altro elemento di cui non si parla e di cui ci siamo spesso completamente ci dimentichiamo, ma io per primo, è Cameron Meredith. Questo ricevitore ex Saints, molto alto, fisicamente uno alla Josh Gordon, ma adesso lo sto dicendo alla Carlona, nel senso giusto per capirci, non è un Braxton Berrios, non è un Julian Edelman, è uno di quelli che giocano esterni, cioè è un ricevitore alla Josh Gordon, molto molto fisicato. Lui è nella lista PUP, Players Unable to Play, ma anche lui potrebbe rientrare. Quindi a livello di ricevitori ci sono già delle soluzioni in casa, quindi non preoccupiamoci più di tanto. La linea comunque, se non altro, anche se a livello qualitativo è sicuramente inferiore all'anno scorso, dovrebbe trovare una sua quadra. Anche solo dire, ok, andiamo avanti con Marshall Newhouse come left tackle, almeno dargli stabilità, e lui avrà modo di entrare sempre di più nel playbook, sempre di più in sintonia con Tom Brady, e sicuramente non può andare peggio, potrà solamente andare meglio. Tra l'altro, una piccola chicca, Newhouse ha giocato nei Horned Frogs al college assieme a Marcus Cannon, quindi i due tackle dopo qualche anno di NFL si sono ritrovati. Questo, giocare insieme a un vecchio compagno di college, potrebbe anche essere sicuramente, mi auguro, un input, una spinta in più per il giocatore per cercare di fare bene. Newhouse non è comunque uno che io andrei a perdere nel momento in cui rientra Isaiah Wynn, anzi piuttosto lo terrei a discapito di Corey Cunningham o di qualche altro O-lineman firmato di recente. Quindi abbiamo detto ricevitori, la situazione è questa, tight end, il rientro di Watson dovrebbe aiutare, la linea andando avanti se non ci saranno altri infortuni, bene o male secondo me una quadra la troverà. Quello che mi piacerebbe sarebbe vedere di più i running back utilizzati nel passing game. Allora, praticamente questa è stata un'altra delle difficoltà contro i Bills, non siamo riusciti a lanciare corto sui nostri running back. James White era l'unico che poteva fare questo tipo di gioco, Sony Michel non è ancora pronto a contribuire in questo modo e sarà un aspetto del suo gioco che io mi auguro vogliano implementare quanto prima. Rex Burkhead ieri non ha praticamente giocato perché era attivo ma fisicamente non era a posto. Insomma, tanti giocatori che ieri hanno giocato belli incerottati, ed erano veramente poche le cose che potevamo fare a livello offensivo diverse da quelle che abbiamo fatto. Quindi ripeto, non prendiamo troppo questa partita come un esempio di quello che potrà essere la nostra offense, diciamo, in questa stagione. Io so che uno degli argomenti caldi è Stephen Gostkowski, ma ne parleremo dopo perché ci avete fatto tante domande nel nostro mailbag. Giusto un piccolo occhiello a quello che sarà il prossimo avversario dei nostri pezzi, cioè i Washington Redskins. Washington Redskins che hanno veramente, veramente tante difficoltà, hanno deciso di far giocare finalmente Dwayne Haskins questa domenica, il rookie quarterback, ma hanno perso in maniera anche veramente, veramente molto brutta e sinceramente io, lo sapete, sono uno che ha sempre rispetto di qualsiasi tipo di avversario e non penso mai che le partite siano vinte sulla carta, le partite sono tutte da giocare, però ecco, se devo dire la verità, questi Redskins cadono veramente a fagiolo perché non sembrano almeno non sembrano pronti per essere una reale minaccia verso i nostri Patriots. Ieri contro i Giants abbiamo avuto un Case Keenum che ha lanciato 6 completi su 11 e un intercetto, e poi Dwayne Haskins ha lanciato 9 completi su 17 per 3 intercetti. Certo, è sempre da rispettare il running game dei Redskins perché hanno Adrian Peterson, hanno sicuramente Chris Thompson, insomma delle individualità molto, molto positive, però vi dico, a mio avviso, non voglio già marcarla come una vittoria perché non voglio portare male, però insomma, a scanso di disastri, sarà una partita che i nostri potranno gestire con tranquillità, a maggior ragione perché la giochiamo a Foxborough. Certo, questi saranno sicuramente degli avversari contro i quali comunque bisognerà cercare di instaurare delle dinamiche che non stanno funzionando. Allora, io lo dicevo in apertura, ieri ho visto un pochino qualcosa di meglio nel running game per vie centrali, quindi qualcosa di meglio nella nostra linea, e voglio vedere appunto questo, voglio vedere che riusciamo a correre, voglio vedere un running game finalmente protagonista contro i Redskins. Altra cosa, voglio vedere un po' più di chiarimento nel reparto di tight end. Allora, va bene, abbiamo capito tutti che non possiamo sostituire Gronkowski, abbiamo capito tutti che un Gronkowski 2.0 non ci sarà, o meglio, non ci sarà quest'anno, però vogliamo vedere qualcosa, vogliamo vedere che il tight end funzioni, perché d'accordo non avere la minaccia nel passing game, ma almeno i blocchi sulle corse, cioè questi tight end devono fare qualcosa, almeno nelle corse devono bloccare, devono funzionare in qualche modo, perché la COS e Izzo in questo momento non rappresentano due valide opzioni, quindi o Watson torna a livelli di New Orleans di qualche anno fa, bene, o se no ci sarà sicuramente da intervenire, perché comunque non stiamo dicendo che vogliamo Travis Kelce o Cameron Brate, però almeno un giocatore che possa fare quel ruolo, che possa giocare anche ai livelli più alti dell'NFL, serve assolutamente. Andrei quindi, senza perdere ulteriore tempo, visto che abbiamo superato la mezz'ora, a rispondere alle vostre domande nel nostro mailbag. Io lo dico ogni settimana, trovate il mailbag sui nostri profili social di Instagram, quindi PatriotRainIG, sul nostro profilo Twitter, @PatriotRain3, e poi sul nostro pagina Facebook di PatriotRain. Quindi nel weekend state sintonizzati per il nostro post del mailbag, a cui potete fare commenti, domande, curiosità, e noi vi rispondiamo in puntata. Quindi vi mando la nostra simpaticissima sigla del mailbag e vi rispondo tra pochissimo. Allora, dopo il colpo inferto a Jack Doyle, secondo ESPN, Vontaze Burfict potrebbe essere sospeso per tutta la stagione. Questa sarebbe una cosa che non mi stupirebbe, perché come voi sapete in NFL non ci sono solo le sospensioni, ma vengono anche considerate le esperienze passate, quindi se un giocatore ha fatto delle cose ed è recidivo, le punizioni sono più severe. Ad ogni modo, questa era una news flash che ho ricevuto mentre stiamo registrando, quindi mi sembrava giusto parlarvene subito, anche perché abbiamo affrontato l'argomento in apertura. Benissimo, passiamo al nostro mailbag e partiamo come sempre da Twitter. Allora, Ritroviamo Paul, che saluto, e che dice: prendiamoci la vittoria. Il non aver raggiunto infortuni, credo, sì, ti confermo, almeno dovrebbe essere così, e la conferma della difesa. Bene, hai detto niente, insomma, prendiamoci tutto questo. Non sto manco a criticare la offense, giocavamo contro un'ottima difesa, l'impressione è che si voglia mettere in moto Sony. Il mio cruccio continua a riguardare i tight end, vediamo con Ben. Sì, hai toccato ovviamente tutti i punti condivisibili, anch'io sono molto molto curioso di vedere il rientro di Watson, come ti ho detto, contro un avversario piuttosto abbordabile come Redskins, e vediamo di che pasta sarà fatto il veterano che prova a risolvere tutti i nostri problemi in questo, col suo rientro. Saluto anche Kenshiro, brutti, sporchi e cattivi, ma una vittoria è una vittoria, soprattutto contro un avversario di division. Insieme allo special team sottolineerei anche la prestazione di Bailey, li ricacciava sempre lontanissimo, fattore molto importante per la partita che si è venuta a creare. Ecco, secondo me questo tweet di Kenshiro, io naturalmente ragazzi cito il nome del profilo in questo caso di Twitter, secondo me ha riassunto in 5 o 6 righe l'essenza perfetta di quella che è questa partita. Una partita con una rivale diretta, tra l'altro imbattuta come noi, che era importante vincere, ma non era tanto importante come la si vinceva. E poi anche lui giustamente ha notato e ha sottolineato la grandissima prova di Bailey, perché in molte occasioni il nostro attacco non è riuscito a fare il campo, anzi siamo dovuti partire sempre da posizioni molto svantaggiose, ma questo non lo abbiamo pagato più di tanto proprio grazie al punter che ha rispedito la palla spesso e volentieri molto lontano da 50-60 yards di calcio nel campo avversario. È un aspetto veramente che non molti avranno notato, ma che è stato veramente, veramente importante per la nostra partita. Arriviamo invece al commento di Gabriele Crescini, che salutiamo. Vittoria importantissima. I Bills hanno un'ottima difesa su tutti tre Edmonds. Veramente un animale, confermo, che mi è piaciuto tantissimo. Una prestazione della offense così pessima, forse solo l'anno scorso a Detroit e Tennessee. Non ti ricordi appunto quella a Jacksonville, dico io, a mo' di battuta. Credete che Ben Watson possa darci più ritmo? Stiamo vedendo ottimi tight end rookies. Un errore non averne scelto nessuno? Guarda Gabriele, allora, un errore io non lo so, secondo me è un po' presto per dirlo. Sicuramente la classe di tight end era bella profonda e sicuramente c'erano elementi che almeno a me interessavano e io avrei selezionato. Dopodiché se io sono qui e loro sono là vuol dire che loro ne capiscono di più di me, però io ho la tua stessa sensazione. Non aspettarti troppo dal rientro di Watson, se non altro in queste prime 2 settimane, e probabilmente, guarda, allora, nessuno, né Noah Fant né Hockenson avrebbero risolto l'attacco e sarebbero stati i nuovi Gronkowski, però sicuramente sarebbero stati degli elementi forse un po' più validi di quelli che abbiamo adesso. La mia idea, cosa che ripeto da settimane, te lo ripeto ancora una volta, è che questo attacco Josh McDaniels l'abbia impostato senza quel tipo di giocatore, senza quel tipo di tight end. Resta da vedere se è una scelta azzeccata o meno. Ma abbiamo avuto una marea di occasioni per firmare dei tight end e non lo abbiamo fatto, quindi mi viene da pensare che forse non era nostra intenzione. Saluto anche Francesco, in arte Ray, che ci segue da tanto tempo, lo ringrazio per questo. Dice: ciao ragazzi, chi è secondo voi più a rischio di non rientrare dalla injury reserve list tra Harry Devlin e Wynn? Temo che il rookie ricevitore rischiamo di rivederlo l'anno prossimo. Tra l'altro poi Kenshiro risponde: secondo me Wynn, ho questa impressione. Io invece sono piuttosto d'accordo col commento di Francesco, nel senso, anche secondo me, e ne ho appena parlato, il rookie Nikhil Harry è quello che rischia più di tutti di non mettere piede in campo quest'anno. Staremo poi a vedere, ovviamente tantissimo dipenderà da quello che succede da qui alle prossime settimane, se si fa male qualcun altro, speriamo di no, o se improvvisamente qualcuno, Jacob Johnson diventa modalità berserk e diventa ancora più forte di Devlin, queste cose qua, no? Sono un po' da valutare, insomma, adesso per dirla in maniera molto molto semplicistica. Dunque abbiamo visto tutte le domande, i contributi che ci avete scritto su Twitter e quindi passiamo su Facebook, anche perché stiamo arrivando come al solito alla nostra oretta. Allora, C'è un messaggio di Mattia Caravaggi che scrive: ciao a tutti, due punti e poi basta, quindi ciao Mattia anche a te. Se nel mentre leggo gli altri commenti arriva qualche tuo input, ti rispondo volentieri, se no avremo modo di risponderti diversamente. Giordano Baronchelli, ciao Giordano. Altro errore banale di Goskowski, che alla fine dei conti poteva essere determinante in caso di touchdown dei Bills nell'ultimo drive. Assolutamente sì, dici una sacrosanta verità. Ormai inizia ad essere un problema cronico. Provocazione, ma neanche poi molto. Non sarebbe il caso di adottare la conversione sistematica da due punti? C'è anche qualcuno che suggerisce il taglio e torna il nome del paesano Tavecchio sulle nostre pagine. Allora, io so che molti di voi hanno fatto domande sul kicker, su Goskowski, e quindi è un argomento ovviamente caldo, perché ha sbagliato un altro extra point. Tra l'altro parliamo di extra point, non parliamo di field goal, quindi parliamo di una realizzazione che dovrebbe essere quasi automatica. Noi spesso affrontiamo questo argomento dicendo sì, ok, ma chi prendi? Anch'io l'ho scritto nel recap, se avete avuto modo di leggerlo. Io l'ho messo come peggiore della settimana, e ho scritto: è sicuramente stato un veterano importante per noi, però è anche giusto riconoscerne un periodo negativo. Dopodiché, chi prendi? Benissimo, oggi facciamo un passo avanti. Invece di chiedere a voi chi prendi, ve lo dico io chi prendi. Allora, chi c'è adesso al momento come free agents tra i kickers? Allora, Cody Parkey. Cody Parkey è il primo free agent che mi suggerisce il bellissimo sito di Spotrac, che tiene traccia di tutti i contratti dei giocatori. Allora, Cody Parkey è un ex dei Bears, ma anche degli Eagles. Ha giocato, per la precisione, due stagioni agli Eagles, il 2014-2015, poi ha giocato a Cleveland nel 2016, Miami nel 2017 e 2018 a Chicago. Nel 2018, in 16 partite, ha calciato 30 field goal e ne ha realizzati 23. Quindi vuol dire che su 30 field goal tentati ne ha sbagliati 7. Ha anche calciato 45 extra point, realizzandone 42. Quindi vuol dire che su 45 extra point tentati ne ha sbagliati 3. A me questi numeri non danno un polso migliore di quello che mi può dare mantenere Stephen Goskowski, ok? Cody Parkey ha 26 anni, è giovane, ha 5 anni di esperienza, quindi potrebbe essere un investimento per il futuro, ma questi numeri mi dicono che non è un kicker affidabile. Magari ha ciccato la stagione 2018? Ok, andiamo a vedere la stagione 2017 con i Miami Dolphins. Ha giocato anche con Miami 16 partite su 16, ha calciato 23 field goal realizzandone 21, quindi ne ha falliti 2, e poi ha calciato 29 extra point realizzandone 26, quindi su 29 extra point ne ha sbagliati 3. Ok, quindi in media nelle ultime due stagioni ha sbagliato 3 extra point. Siamo completamente con la media di Goskowski. Ok, quindi mi sento di poter dire che archiviamo la posizione di Cody Parkey. Vabbè, ok, ho capito, ci sarà sicuramente qualcun altro caspiterina, no? Allora, vediamo chi c'è qualcun altro. Ci sarebbe Phil Dawson, che ha 44 anni. Allora, io non vado a tagliare Goskowski per Phil Dawson, che ha 44 anni. Ok, andiamo avanti. Sebastian Janikowski, 41. Benissimo, Sebastian Janikowski, storico kicker dei Raiders nella NFL, ha annunciato il ritiro. Allora, io taglio Goskowski per scomodare dal divano il piuttosto corpulento Sebastian Janikowski e lo metto sotto contratto? No, perché tanto l'anno prossimo sarei da capo a firmare un altro kicker. Ok, quindi ne abbiamo eliminati 3 nella nostra colonnina di papabili kicker: Cody Parkey, Phil Dawson e Sebastian Janikowski. Andiamo a vedere ancora il quarto, Mike Nugent. Allora, anzi no, Mike Nugent ha trovato squadra, quindi non lo analizziamo. Chandler Catanzaro è stato tagliato dai Jets, quindi non andrei a prenderlo come episodio. Andiamo come valida alternativa, andiamo quindi fino a scalare ad arrivare a Kai Forbath. Kai Forbath è un kicker di 32 anni, ok, che ha giocato a Jacksonville nella sua ultima stagione. Ha fatto 2016-2017 a Minnesota, e poi ha giocato a Jacksonville. A Jacksonville ha messo tutti i calci di field goal fino alle 49 yards, per sbagliarne poi uno da più di 50. E ha il 100% di realizzazione degli extra point. Attenzione però, nel 2017 ha realizzato 34 extra point su 39. Quindi vuol dire che su 39 calci addizionali ne ha sbagliati 5. Sempre nel 2017 ha sbagliato 2 field goal dalla distanza di 30, 35, 39 yards. Okay. Questo io l'ho fatto perché è una ricerca rapidissima tra i free agents liberi che ho voluto fare, perché noi diciamo sempre, ragazzi, ma chi prendi se tagli Gostkowski? Benissimo, visto che questa domanda galleggia un po' nell'etere, questa settimana ho deciso io di rispondervi. Di questi liberi io non prenderei mai nessuno preferendolo a Gostkowski, assolutamente. Stefano Macconi, ciao Stefano, mi fa piacere che anche questa settimana tu abbia voluto contribuire alla nostra puntata. Come voleva si dimostrare partita tosta, ma sinceramente pensavo meglio, soprattutto la offense. Penso che tutti noi possiamo dire di essere d'accordo con te, tutti noi ci aspettavamo qualcosa di meglio. Sono curioso di sentire la vostra analisi e attendo l'articolo. Bene, quindi a questo punto sarei già, avrei già avuto modo di leggere le nostre, i nostri contributi. Difesa bene, a parte un Jonathan Jones a mio avviso disastroso. Non sono mai stato un suo fan, lo criticai anche in passato. Almeno un paio di penalità sanguinose e un helmet to helmet davvero brutto. Allora, mi fermo un attimo perché poi la sua domanda va avanti. Su Jonathan Jones ti ho già risposto per quanto riguarda la penalità, mentre per quanto riguarda il giocatore, guarda, ognuno giudica secondo dei propri criteri, no? Quindi tu sicuramente avrai delle armi per giudicare il giocatore Jonathan Jones e questo tuo modo di giudicare un defensive back ti fa dire che non ti piace, e questo è assolutamente un'opinione rispettabile. Io sinceramente nella partita contro i Bills non ho visto null'altro che mi faccia dire che ha giocato una brutta partita, quindi su questo non mi esprimo, perché probabilmente tu hai avuto degli elementi che ti hanno concesso di farti quest'idea, io no, quindi mi rivedrò la partita seguendo la tua segnalazione e magari anche io noterò certe cose oppure non le noterò, e quindi rimarremo un po' con questa idea non condivisa, ecco, diciamo così. Il suo intervento finisce dicendo: come mai Gostkowski sbaglia spesso e volentieri nel primo quarto i primi calci? Può essere anche un problema di concentrazione? Sì, assolutamente, nel senso che secondo me sì. Secondo me soprattutto il ruolo del kicker in generale è un ruolo che si gioca con la testa più che col fisico e coi piedi, e c'è sicuramente un problema di testa. Damiano ci scrive: anche secondo voi Tom Brady ha faticato più del solito per colpa di una linea pessima? Ma io ti devo dire che non ho visto una linea così tremenda, sinceramente. In certi frangenti ha avuto anche parecchio tempo per lanciare. Sai qual è il problema? È quello che ti dicevo un po' prima. A football si gioca in 11, ok? Allora, se io metto una linea a 4, e già solo con quei 4 riesco a creare pressione, a creare un po' di fastidio, vuol dire che ne ho 7 che marcano. Tu tendenzialmente quanti ricevitori butti in campo? 3, 4, puoi avere 3 ricevitori e un tight end, 3 ricevitori ed un running back. Capisci da solo che se in campo aperto loro difendono in 7 e io gliene sto lanciando 4, è un mismatch, non funziona. Allora, per ovviare a questo problema, la tua linea di 4 difensori deve essere annullata dalla mia offensive line. Una volta che ti annullo, tu inizi ad avere bisogno di lanciare gente in blitz, di lanciare qualche linebacker dentro, e allora mi lasci scoperta qualche traccia. I Bills, però, l'abbiamo detto prima, hanno mandato un blitz solo 10 volte nella partita di domenica. Per il resto hanno sempre giocato in maniera molto standard, quindi è stato veramente difficile trovare gli spazi. Che cosa ti voglio dire con questo? Ti voglio dire che se i ricevitori non si liberano e Brady tiene la palla in mano per tanto tempo, alla fine prima o poi qualcuno arriva. Quindi tu devi sempre valutare, quando vedi un difensore che va a colpire Brady, valuta due cose: quanto ci ha messo ad arrivare e da dove è passato. Perché se un difensore arriva a colpire Brady dopo un secondo che la palla viene snappata e passa per vie centrali, è un discorso, e lì parliamo di linea. Tendenzialmente invece se a colpire Brady ci arriva un linebacker dopo 5 o 6 secondi in cui Brady non trova nessuno e magari ci arriva correndo in tondo attorno alla linea, lì mi trovo già con qualche difficoltà a dare colpo alla linea, lì è un altro discorso, lì è la bravura della difesa di Buffalo che non ha fatto assolutamente scappare nessun ricevitore e quindi prima o poi qualcuno ti arriva. Saluto Patrick De Stefani che ci fa la domanda su Gostkowski a cui abbiamo appena risposto. Giacomo Marchi, ok che loro venivano da un 3-0 e molto entusiasmo, ok che contro di noi qualsiasi squadra fa la partita della vita, è fin qui. Ma non è che c'è qualche problema in attacco, visto che è già due partite che sì vinciamo, ma non brilliamo assolutamente. Giacomo, tutto quello che ti ho detto prima, secondo me, la mia opinione è che siamo a settembre, stiamo cercando di capire che cosa fare, che cosa funziona e che cosa no con i nostri uomini, e quindi ci va un pochino di tempo, io penso e spero che sia questo. Attenzione però, i Bills non avevano solo l'entusiasmo dell'essere imbattuti, avevano anche la sostanza, perché comunque è vero che hanno vinto praticamente sempre in rimonta, ma ci stavano riuscendo anche con noi di vincere in rimonta, quindi attenzione. Ciao Alvin, usciti indenni dalla trappola di Buffalo, perché poteva esserlo assolutamente sì, visto le tre vittorie precedenti, mai troppo facile vincere in NFL, ma era andato tutto sempre alla grande, mentre ieri abbiamo visto un team che non mollava e un'aggressione su Brady molto veloce. Proprio l'aspetto reazione del nostro vecchio quarterback mi preoccupa, davanti a difese che saranno veloci ad aggredirlo, riuscirà ad essere più rapido nel lanciare? Tenendo conto che Brady non è mai stato un fulmine a ciel sereno, questo lo sappiamo, però ci saranno gare dove devi essere molto veloce per macinare yards, come ieri dove un gioco corto e rapido avrebbe portato sicuramente più yards all'attacco. L'intercetto che poteva essere il nostro terzo touchdown con probabile fine dei giochi per Buffalo, anche perché a livello psicologico li avremmo sotterrati. Forse è l'emblema di Brady ieri, questo intercetto, dice lui. Anche i Bills hanno cambiato modo da un tempo all'altro e con i passaggi corti si sono resi più efficaci, ma il muro era solido e abbiamo tenuto. Anche di fronte a 4 tentativi da pochissimi yard. Un saluto dalla Romagna, ciao Alvin. Allora sì, guarda, tendenzialmente la lentezza che ha Brady nel muoversi è sempre riuscito a sopperire a questo con la velocità di ragionamento. Tendenzialmente Brady riesce a leggere molto bene la difesa e non è uno che scappa dalla tasca o che usa le gambe, però usa la testa per cercare sempre l'uomo libero. Ti ripeto, forse stiamo cercando di fare troppa filosofia sulla partita, semplicemente una partita no che ci può stare da parte di Brady, è un'ottima difesa loro, anche Micah Hyde ha fatto un numero sull'intercetto, ha marcato prima la out sulla linea della endzone e poi come ha visto che Brady cercava l'uomo dietro, ha fatto una specie di tuffo all'indietro andando a prendere la palla, lasciando il suo uomo e marcando l'uomo di un altro, cioè ha fatto un numero anche lui, ci sono anche gli altri in campo ragazzi, non è che se vinciamo siamo dei fenomeni e se perdiamo abbiamo fatto male noi, ci sono anche gli altri, ecco. Chiudiamo col commento di Stefano Mangusta, che se non erro è nuovo al commentare nella nostra pagina, quindi un benvenuto a Stefano. Spero di essere ancora in tempo, sì lo sei assolutamente. Ho potuto vedere solo gli highlights della partita contro Buffalo e l'impressione che ho avuto, ma tenete conto che non sono un esperto, è che sia stata la peggiore partita del mitico Tom Brady in questa stagione. Su questo assolutamente, senza dubbio. Ottima la difesa, buon gioco sulle corse, soprattutto il running back, ma da Brady ho visto un sacco di passaggi non solo incompleti, ma proprio nel vuoto, senza un bersaglio. La mia impressione è che abbiamo vinto per la difesa, che tra blocchi, intercetti e sec ha fatto un lavoro fantastico. Mi sbaglio? No, Stefano, assolutamente, lo stiamo dicendo, hai fatto una giusta osservazione, nel senso che non siamo abituati, ci sono squadre che stanno impostando la loro struttura, la loro filosofia proprio su questo, proprio sul vincere grazie alla difesa. Lo vedi per esempio con i Bears, i Chicago Bears sono una squadra che se gli fai 15 punti probabilmente li batti sempre, ma se gliene fai 10 o meno la sconfitta è garantita perché hanno un gioco impostato sul difendere. Noi non siamo abituati, noi tendenzialmente, come ho detto prima, queste partite siamo abituati a perderle, perché in una giornata no di Tom Brady, l'avversario ti fa 25-30 punti e vai a casa con la sconfitta. Quest'anno abbiamo la difesa, che è uno dei reparti migliori non solo nostri ma in NFL, e quindi riusciamo a portare a casa delle vittorie di questo tipo. Attenzione, non ci vinci un Super Bowl con questo atteggiamento, per vincere un Super Bowl devi avere anche l'attacco che funziona. Ma a settembre una partita così dura e così combattuta la puoi portare a casa proprio grazie alla difesa. Benissimo ragazzi, io chiuderei qui perché anche oggi cerchiamo di stare sotto l'ora, un grazie veramente enorme a chi ha ascoltato fino adesso il nostro podcast, io vi ricordo che la prossima settimana sarà ancora un orario agibile alle 19 contro i Redskins, poi inizieranno il Thursday Night contro i Giants, il Monday Night contro i Jets, insomma tutta una serie di orari veramente scomodi e finirà la pacchia di vedere le partite alle 7 di sera, ma non perdetevi comunque la gara con i Redskins, io vi do appuntamento sul nostro sito www.patriottrain.com per tutti i nostri articoli, coperture e quant'altro e ovviamente rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo per la nuova puntata del nostro podcast. Un saluto a tutti e buon football ragazzi.